Un saluto a tutti, decidete voi se è un buonasera, un buon mattino, un buongiorno, a seconda del momento in cui ascolterete questo homecast. Dopo un periodo abbastanza lungo di silenzio dovuto da varie vicissitudini, dalla malattia, ecco, torniamo a sentirci con questo strumento che è molto utile e permette di tenerci collegati. Abbiamo immaginato e pensiamo di realizzare tre homecast in questo anno pastorale che è iniziato. All'inizio il tema che avevamo deciso era legato comunque al grande evento del Giubileo. Pensavamo di trattare come primo tema il tema della pace, poi il tema più specifico della speranza legato al Giubileo e infine il tema della fede legato al 17° centenario di Nicea. Il Papa ha pensato bene di sparigliare le carte perché ha pubblicato il 24 ottobre l'enciclica di Lexit Nos, che è effettivamente è una bella colonna sonora, una bella spina dorsale per il Giubileo che si appresta. E allora ho immaginato di cambiare l'ordine dei temi e di iniziare col tema della speranza e vedere come la di Lexit Nos ci prepara al Giubileo, ce lo fa vivere. Ed è quello che faremo questa sera, riservando il tema della pace al prossimo appuntamento, così saremo in sintonia col mese della pace e riservando al tempo quaresimale e pasquale il tema del credo. Dicevo effettivamente che la Dilexit Nos è un grande dono, è un'enciclica che racconta bene la fede del Papa, pesca dalla sua giovinezza, la sua crescita nella compagnia di Gesù, tutto questo tema del Sacro Cuore, la devozione al Sacro Cuore. Per chi è della diocesi di Milano basta che chieda ai preti della diocesi e si sentirà raccontare che la vita dei seminaristi iniziava ed era regolata dalla devozione al Sacro Cuore di Gesù, che veniva pregato all'inizio di ogni mattina nella cappella, segno di un retaggio, di una presenza di questa spiritualità ignaziana che risale effettivamente al dopoguerra, quando la villa Sacro Cuore di Chiuggio era ancora una villa dei gesuiti, c'era il famoso mitico padre Bettano che predicava gli esercizi spirituali e insegnava questo metodo. Bene, la bellezza di questa enciclica è che prende un tema che sa di antico, sa di ossidato, potrebbe avere appunto una patina che dice vecchiaia, che dice vetustà, e invece il Papa lo rende molto moderno e molto attuale. E quindi ci lasceremo guidare dal Papa, effettivamente, con alcune sottolineature, alcuni punti di vista che giustamente rubiamo al nostro arcivescovo, a Don Mario Delpini, soprattutto nell'inizio, nell'ingresso, nella prospettiva che ci guida. Il metodo è: leggeremo insieme alcuni passi dell'enciclica che poi caricheremo anche sul sito in una scheda a parte, e alla fine del commento, della ripresa, ecco, della lettura, della comprensione di questi testi, proporrò un metodo di domande 4x4, cioè quattro domande per le quattro sezioni, con questa regola di solito che le domande riguardano due soggetti, la famiglia e la fraternità che si crea con gli altri ministeri e carismi della parrocchia e poi più in generale la comunità cristiana, entrambe nello sguardo su di loro e nello sguardo verso il mondo. Per cui partiamo. Papa Francesco intitola da senso se sceglie il tema del Giubileo rubandolo all'Apostolo Paolo. Spes non confundit, che in italiano viene tradotto la speranza non delude. E vi riporto il testo di Romani, il capitolo 5, da cui è tratto il passo che appunto dal titolo e colore il Giubileo. Dice così l'Apostolo Paolo: giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Il testo è interessante e impegnativo, fa parte di una riflessione teologica che l'Apostolo Paolo fa, e che però si colora in un modo molto bello se viene letto a partire da un'altra prospettiva, quella che ha scelto il nostro arcivescovo per la proposta pastorale di quest'anno, dal titolo comunicativamente significativo, Basta, all'origine col punto esclamativo. L'arcivescovo, quando ha pensato quel basta, l'ha pensato in riferimento anzitutto all'esperienza che lui respira e che condivide, cioè che vive insieme ad alcune, a parecchie, lui dice, comunità cristiane che visita. Ovvero questa sorta, lui dice, di rassegnazione, di compunzione, di fatica, di depressione, per cui dice non ci sentiamo all'altezza, diminuiscono le forze, non sappiamo più chi siamo, però dobbiamo farci forza e avere fiducia. E lui dice, ecco, trovo in questo richiamo alla fiducia effettivamente una retorica che alla fine lo svuota di significato. Invece lui dice, ogni volta che vado lì e penso a che cosa dovrei fare, qual è il mio compito da vescovo, dice, dovrei essere come l'Apostolo Paolo, che effettivamente gli aiuta a trovare com'è bello fidarsi e affidarsi al Signore. Ed è per questo motivo che dice, allora mi sono ispirato a Paolo e al brano della seconda lettera ai Corinzi, che ha scelto come inizio della sua lettera, in cui dice, anche l'Apostolo Paolo ha vissuto questa nostra tentazione. Perché non imparare da lui? Lui dice, come sa fare bene l'arcivescovo, che è un gran narratore, uno storyteller, lui che effettivamente ha sfidato il mondo, ha sfidato la religione del tempo, quindi la religione ebraica, ha sfidato la cultura del tempo nell'areopago, però gli basta una spina nella carne che tutto crolla. Questo uomo così grande, ecco, ovviamente ha i piedi d'argilla. Eppure a un certo punto dice, questi piedi d'argilla sono il luogo che mi permette di capire quanto è concreta la speranza che ho in Dio. Bene, il brano che Papa Francesco ha scelto per intitolare il Giubileo vuole raccontare come Paolo oggettiva questa sua esperienza personale. Da dove nasce la speranza, dice Paolo? Nasce effettivamente perché, non perché cancello le tribolazioni e tutto mi va bene, ma perché le attraverso, come dice, no? Sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza è una virtù provata e la virtù provata è la speranza. Però come si fa a attraversare le tribolazioni? Ecco che qui Romani 5 si congiunge all'esperienza raccontata nella seconda lettera ai Corinzi. La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Si possono attraversare le tribolazioni se abbiamo un cuore pieno dello Spirito Santo. E qui allora arriva l'intuizione e il dono di Papa Francesco, un'enciclica sul cuore. Sul cuore di Cristo, ma anche sul nostro cuore. Il Giubileo deve diventare una grande esperienza che ci permette effettivamente di rinnovare il nostro cuore, di capire come se viviamo bene e potenziamo il cuore, cambia l'esperienza, cambia la fede, cambia la nostra vita e cambia anche la Chiesa. Per cui ecco i quattro passaggi che prendiamo dall'enciclica. Primo è, riflettiamo insieme sullo strumento che è il cuore. Poi ci chiederemo perché c'è bisogno del cuore, quali sono le due battaglie che Papa Francesco dice occorre combattere, dove ci si allena per queste battaglie, le due palestre, e infine il quarto punto è la compagnia che ci permette di tenere il cuore sempre ben allenato. Partiamo dal primo punto, uno strumento per l'esperienza giubilare, il cuore. Papa Francesco racconta così perché è importante il cuore, il numero 17. Il cuore rende possibile qualsiasi legame autentico perché una relazione che non è costruita con il cuore è incapace di superare la frammentazione dell'individualismo. Si manterrebbero in piedi solo due monadi che si accostano ma non si legano veramente. L'anticuore è una società sempre più dominata dal narcisismo e dall'autoreferenzialità. Alla fine si arriva alla perdita del desiderio perché l'altro scompare dall'orizzonte e ci si chiude nel proprio io, senza capacità di relazioni sane. Di conseguenza diventiamo incapaci di accogliere Dio, come direbbe Heidegger, per ricevere il divino dobbiamo costruire una casa degli ospiti. Papa Francesco dice perché dobbiamo recuperare il cuore? Il cuore rappresenta tante cose, è un muscolo, sappiamo, non vivremmo senza il cuore, ma come fa vedere bene Papa Francesco nella prima parte dell'enciclica, il cuore è anche una grande metafora. È la casa degli affetti, il centro degli affetti, è il centro della volontà. Le culture hanno utilizzato la metafora del cuore per diversi scopi, ma si sono sempre ritrovate in un'idea fondamentale. Il cuore è il principio unificatore della vita. Abbiamo bisogno di potenziare il cuore perché, se no, dice il Papa, navighiamo in questa cultura in un modo superficiale e passiamo di emozione in emozione, ma senza avere una memoria, senza costruire una storia e alla fine senza essere capaci di riconoscere chi abbiamo di fronte, ciò che c'è fuori di noi, e quindi senza essere capaci di riconoscere Dio e il dono che ci viene dato, senza capaci di avere una casa ospitale, di poter accogliere. Già questo primo punto, come intuite, accende tante domande, le concentreremo poi alla fine. Un altro punto in cui Papa Francesco descrive il cuore come funziona è il numero 29. Prendere sul serio il cuore ha conseguenze sociali. Come insegna il Concilio Vaticano II, ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, aprendo gli occhi sul mondo intero e su tutte quelle cose che gli uomini possono compiere insieme per condurre l'umanità verso un migliore destino. Perché? Continua il Concilio, gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. Qui Papa Francesco assume il Concilio per dire: un cuore unificato è lo strumento che ci serve per poter vibrare, percepire, toccare con mano gli squilibri del mondo, le fatiche. Spesso ci chiediamo come facciamo a rimanere anestetizzati di fronte al dolore che ogni sera le informazioni riversano sulle nostre tavole e nelle nostre case. Lo possiamo fare perché guardiamo appunto quelle informazioni ma non arrivano al cuore e alla fine le dimentichiamo in fretta. Se vogliamo davvero condividere la storia del mondo, cambiare la storia del mondo, occorre effettivamente che tutti quei problemi passino dal cuore. Non tutti, perché non abbiamo un cuore grande per contenere tutti quei problemi, ma almeno qualcuno. Su questo Papa Francesco è molto lucido e tra l'altro riprende anche senza citarlo un'idea che era chiara a Papa Benedetto XVI quando diceva che effettivamente spesso i deserti che vediamo nel mondo, quindi tutto il problema della catastrofe ecologica, sono preceduti dai deserti del cuore. Non ci accorgiamo delle ferite del mondo, sia a livello di società che a livello di ambiente, perché non ci accorgiamo delle ferite del nostro cuore. E infine, perché il cuore è importante? Il numero 63. Vale la pena, dice il Papa, di riprendere qui la riflessione di un teologo, il quale riconosce che, e qui parte il pensiero del teologo, sotto l'influsso del pensiero greco, la teologia ha a lungo relegato il corpo ai sentimenti nel mondo del preumano, dell'infrumano e della tentazione del vero umano. Ma ciò che la teologia non ha risolto in teoria, ha risolto la spiritualità in pratica. Essa e la religiosità popolare hanno mantenuto vivo il rapporto con gli aspetti somatici, psicologici e storici di Gesù. La Via Crucis, la devozione alle sue piaghe, la spiritualità del prezioso sangue, la devozione al cuore di Gesù, le pratiche eucaristiche. Tutto ciò ha colmato le lacune della teologia, alimentando l'immaginazione e il cuore, l'amore e la tenerezza per Cristo, la speranza e la memoria, il desiderio e la nostalgia. Qui Papa Francesco è davvero magistrale e ci dice: come possiamo effettivamente allenare il nostro cuore, ovvero tornare a percepire il cuore come uno strumento unificatore? Lo dice con un esercizio molto semplice, imparando a mettere il nostro cuore accanto al cuore di Gesù, ma non secondo la logica devozionale delle pratiche che vengono elencate dal Papa, grazie agli strumenti che le scienze ci hanno dato, ad esempio l'esegesi, cioè metterci lì e tornare, abitare le scritture, pregare insieme, celebrare i sacramenti insieme, chiedendoci effettivamente: ma noi come abbiamo fatto nostri i sentimenti di Gesù? Dov'è quel sentimento di Gesù? L'ho sentito e mi ha cambiato, dove mi ha interrogato. E il Papa dice: per fare questo spesso non servono grandi strumenti, sicuramente servono per chi prepara grandi strumenti esegetici scientifici, ma per condividere i risultati bastano anche strumenti molto semplici. Una Via Crucis fatta in modo serio, che ci aiuta effettivamente a rileggere e ad abitare la passione. No? E poi tutti gli strumenti che ci fanno abitare la passione, la devozione alle piaghe, la spiritualità del prezioso sangue, la devozione al Sacro Cuore di Gesù, l'adorazione eucaristica, le pratiche eucaristiche. Per cui guardate come in questi primi tre numeri il Papa ci aiuta a capire come effettivamente dobbiamo insieme lavorare per fare del cuore lo strumento che lega, che cuce la nostra vita e che soprattutto ripara le ferite. E allora arriviamo al primo gruppo delle quattro domande. Le prime due rivolte a noi, alle famiglie missionarie a chilometro zero, alla fraternità che si crea. Come effettivamente facciamo del cuore della famiglia, non del solo del cuore individuale, ma il cuore che si crea insieme dalla comunione, il centro che unifica la nostra vita. Per cui potrà capitare che non siamo insieme per via del lavoro, per via degli impegni, però sappiamo effettivamente che il cuore ci tiene uniti e vibriamo degli stessi sentimenti, come facciamo appunto nel legame con Cristo. E seconda domanda, sempre legata alle famiglie, come questo esercizio di unificazione diventa uno strumento che contagia la comunità cristiana? Magari la possiamo contagiare vivendo, in un modo rinnovato le pratiche che il Papa indica, far vedere attraverso ad esempio la preghiera in Quaresima della Via Crucis come effettivamente ci lasciamo interrogare come famiglia da tutte queste dimensioni, vogliamo fare nostra la contemplazione dei sentimenti di Gesù, del suo amore verso di noi. E da qui arrivano effettivamente le due domande invece per la comunità cristiana che abitiamo. Come aiutiamo noi e la comunità cristiana davvero a fare nostro l'atteggiamento di Paolo che ci dice abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, non fate le cose di Gesù, ma mettetevi in sintonia con Lui. La seconda domanda è la ripresa proprio del Concilio Vaticano II, come questa esperienza dell'unificazione del cuore ci aiuta a non dimenticare con superficialità le grandi sfide, i grandi problemi del mondo e anche i traguardi che magari si sono raggiunti nel viverli. Come vediamo già il primo esercizio è un bel esercizio impegnativo. Passiamo al secondo punto, perché c'è bisogno di questo cuore unificato come strumento? Papa Francesco indica due battaglie che siamo chiamati a combattere con il cuore ben allenato. La prima, al numero 87, si potrebbe sostenere che oggi, più che al giansenismo, ci troviamo di fronte a una forte avanzata della secolarizzazione che aspira ad un mondo libero da Dio. A ciò si aggiunge che si stanno moltiplicando nella società varie forme di religiosità senza riferimento al rapporto personale con un Dio d'amore, che sono nuove manifestazioni di una spiritualità senza carne. Questo è vero. Tuttavia devo constatare che all'interno della Chiesa stessa il dannoso dualismo giansenista è rinato con nuovi volti. Ha acquistato nuova forza negli ultimi decenni, ma è una manifestazione di quello gnosticismo che già danneggiava la spiritualità nei primi secoli della fede cristiana e che ignorava la verità della salvezza della carne. Per questo motivo rivolgo il mio sguardo al cuore di Cristo e invito a rinnovare la sua devozione. Spero che possa essere attraente anche per la sensibilità di oggi e in tal modo ci aiuti ad affrontare questi vecchi e nuovi dualismi ai quali offre una risposta adeguata. La prima battaglia da combattere, dice il Papa, è sulla evaporazione della figura di Dio. Viviamo in un mondo che non ha cancellato la spiritualità, ma spesso la orienta verso una sorta di benessere metafisico dal quale appunto non serve, nel quale non serve costruire una relazione con un altro che con la sua alterità mi interroga e mi aiuta a camminare. Ed è questa una grande sfida, per tutti, come effettivamente siamo capaci di mostrare la bellezza di avere un Dio che ci chiama per nome, che si lascia chiamare per nome, che si lascia riconoscere, che vuole camminare con noi dentro la nostra storia. E poi la seconda parte della battaglia, dice il Papa, la Chiesa fatica a vivere questo annuncio del volto di Dio perché è troppo appresa, lui dice, dalle due tentazioni che l'accompagnano, che sono il gnosticismo e il pelagianesimo. Da una parte un grande attivismo che continua per inerzia, per cui facciamo tante cose ma ci dimentichiamo il motivo per cui le facciamo, oppure quello che lui lega al giansenismo, dice, no? Quest'idea effettivamente coltiviamo qualche vezzo di sviluppo logico, di sviluppo teologico, ecco così, ma non più come motivo di crescita spirituale. E già questa è una grande battaglia. La seconda battaglia ce la consegna verso la fine dell'enciclica, numero 218. È il terzo ultimo numero dell'enciclica ed è significativo perché riprende, anche se in modo diverso, vado invito ad andare a leggerlo, l'inizio dell'Evangelii Gaudium, che invece è il suo primo testo, al numero 2, per cui guardate come un'inclusione. Ricorre lo stesso tema. Dice così Papa Francesco: oggi tutto si compra e si paga, e sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono con il potere del denaro. Siamo spinti solo ad accumulare, consumare e distrarci, imprigionati da un sistema degradante che non ci permette di guardare oltre i nostri bisogni immediati e meschini. L'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso e Lui solo può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Abitiamo una grande città che è la Lombardia, ecco che sostanzialmente questo grande tessuto urbano diffuso, che si sta già colorando dalle insegne del Natale, però tutti ci accorgiamo e sentiamo un po' con fastidio della loro artificialità. Vogliono costruire un clima che in realtà non realizzeranno mai. È proprio quello che intende dire Papa Francesco in questo numero. Ci siamo affidati a una logica, quella del consumo, che ha molto di religioso, funziona molto come la logica dell'avvento, dell'attesa, ma alla fine delude, perché effettivamente non entra nel cuore e soprattutto lascia fuori Cristo. Come invece dice noi, pur rimanendo dentro questa logica, non fuggendo, non facendo i monaci, ma rimanendo incarnati, come invece aiutare noi e tutta questa società a respirare effettivamente il cuore di Gesù, quindi la capacità di amare in un mondo che pensa l'abbia dimenticata? L'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso, dice il Papa, e lui solo può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Seconda serie, seconda batteria di quattro domande, sempre a coppie, come dicevamo, due per le famiglie, la fraternità, e due per la comunità cristiana. Per le famiglie e la fraternità la prima domanda è molto semplice ma anche molto fondamentale. La vita concreta di una comunità ci stimola molto e ci chiede molto. Spesso ci sentiamo giudicati dalla gente per quello che non facciamo, che potremmo fare e non facciamo, e il rischio quindi del pelagianesimo e in parte dell'agnosticismo giansenista c'è. Ma in realtà dove siamo capaci di mostrare con serenità il nostro rapporto con Dio e quindi come custodiamo il nostro rapporto col Dio di Gesù? Come lo difendiamo? Che spazi gli diamo? E non solo a livello di preghiera individuale, ma anche a livello di esperienza spirituale di fraternità, di preghiera di fraternità. E la seconda domanda, sempre per la fraternità, è: capiamo tutti la verità della logica consumistica che Papa Francesco denuncia nell'ultimo numero dell'enciclica, come siamo capaci di starci dentro e allo stesso tempo di farne vedere la debolezza e anche l'inefficacia? Non possiamo non starci dentro, soprattutto le famiglie che hanno figli si accorgono che i figli questa logica la respirano dai compagni, ecco, dalla società che abitano, e non possiamo effettivamente fuggirla, perché ora si tratta effettivamente di abitarla in modo adulto, di far vedere che alla fine ciò che conta non ha prezzo, perché è l'amore del cuore. E così arrivano anche le due domande, invece rivolte, dicevamo, alla fraternità nella comunità cristiana. La prima effettivamente è: viviamo un momento di grande trasformazione nella Chiesa che durerà ancora per parecchi anni. Come questa trasformazione si lascia guidare da questa intuizione che ci dà Papa Francesco, che al centro va messo effettivamente una spiritualità incarnata, la salvezza della carne, cioè dobbiamo far vedere alla gente che il centro è Dio, ma per farglielo percepire come centro reale e concreto dobbiamo partire dalle loro ferite, dal sangue che esce e quindi dalla carne che hanno. Come direbbe l'Apostolo Giacomo nella lettera, appunto, non possiamo dire che amiamo Dio se poi non aiutiamo il fratello che soffre, però allo stesso tempo, mentre aiutiamo il fratello che soffre, dobbiamo mostrare che lo facciamo perché ce l'ha mostrato Dio che è amore. E la seconda domanda, sempre rivolta alla comunità, che è molto interessante in questo caso, il numero 218, quello appunto sul primato del denaro, richiama un tema che noi abbiamo già meditato quando riprendevamo la lettera del Cardinal Martini, Ripartiamo da Dio. In un mondo dove tutto si conta, dove appunto ci sono queste logiche del merito, della retribuzione, come i nostri spazi vivono di logiche sociali alternative, come siamo comunità alternative, per cui accogliamo la gente per quello che veramente è, in modo gratuito, stimando tutti. Come ad esempio valorizziamo anche più di una famiglia che ospitiamo, ad esempio vive l'esperienza dell'affido, come questa esperienza diventa un segno di questo cuore che cambia il mondo, come aiutiamo le altre famiglie a vivere questo, come siamo accanto alle famiglie segnate dal dolore, per mostrare questo. Terzo passaggio, dove si allena il cuore per combattere le battaglie. Prendo dai tanti luoghi che Papa Francesco ci racconta dell'enciclica, ne prendo due. Il primo luogo è spiegato dai numeri 158 e 168, il secondo dai due numeri successivi. Numero 158. L'insopprimibile desiderio di consolare Cristo, che parte dal dolore di contemplare ciò che Egli ha sofferto per noi, si nutre anche del riconoscimento sincero delle nostre schiavitù, degli attaccamenti, della mancanza di gioia nella fede, delle vane ricerche e, al di là dei peccati concreti, della mancata corrispondenza del cuore al suo amore e al suo progetto. È un'esperienza che ci purifica perché l'amore ha bisogno della purificazione delle lacrime che alla fine ci lasciano più assetati di Dio e meno ossessionati di noi stessi. E poi continua, l'amore al numero 168, l'amore per i fratelli non si fabbrica, non è il risultato di un nostro sforzo naturale, ma richiede una trasformazione del nostro cuore egoista. Lascia allora spontaneamente la ben nota supplica: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Per questo stesso motivo, l'invito di San Paolo non era sforzatevi di fare opere buone. Il suo invito era precisamente abbiate tra voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Qui Papa Francesco ci dà una bellissima palestra, dice perché è importante dare del tempo per contemplare le ferite di Cristo, il suo cuore che ci purifica. Perché dice in questo modo, senza che lo vogliamo, viviamo un'esperienza che ci decentra, smettiamo di rimanere egoisti, come diceva all'inizio, di guardare noi stessi, magari anche un egoismo qualche volta sincero, un egoismo delle lacrime che ci fa piangere dei peccati, e effettivamente impariamo a cercare Dio, cioè la gente vede che alla fine senza Dio ci manca l'aria, essere assetati di Dio, questa è la migliore testimonianza. Per aiutare gli altri a sentire la mancanza di Dio. E questo effettivamente dice, dovrebbe ispirare tutto il nostro agire, che non deve vederci come dei volontaristi che vogliono ad ogni costo fare opere buone, ma come l'Apostolo Paolo, essere gente che, vivendo le azioni che ogni giorno ci chiede con le sue necessità, le viviamo facendo vedere che abbiamo in noi e tra di noi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Già qui vi sorgeranno tante domande, alcune le elenchiamo dopo alla fine. Il secondo luogo sono i numeri 184 e 186. Proprio perché la riparazione evangelica possiede questo forte significato sociale, i nostri atti di amore, di servizio, di riconciliazione, per essere effettivamente riparatori, richiedono che Cristo li solleciti, li motivi, li renda possibili. Diceva ancora San Giovanni Paolo II che per costruire la civiltà dell'amore, l'umanità di oggi ha bisogno del cuore di Cristo. La riparazione cristiana non può essere intesa solo come un insieme di opere esteriori, che pure sono indispensabili e talvolta ammirevoli. Essa esige una spiritualità, un'anima, un senso che le conferiscono forza, slancio e creatività instancabile. Ha bisogno della vita, del fuoco e della luce che vengono dal cuore di Cristo. Uno spirito di riparazione, continua poi il Papa, ci invita a sperare che ogni ferita possa essere guarita, anche se è profonda. Una riparazione completa a volte sembra impossibile quando beni e persone care vengono persi definitivamente o quando certe situazioni sono diventate irreversibili. Ma l'intenzione di riparare e di farlo concretamente è essenziale per il processo di riconciliazione e il ritorno della pace nel cuore. Qui Papa Francesco riprende un tema molto caro alla spiritualità ignaziana, gesuitica della devozione al Sacro Cuore di Gesù, che è il concetto di riparazione. È tutta la devozione del XVIII e del XIX secolo, ha molto sviluppato questo tema della riparazione, però l'ha sviluppato in un modo individuale, oggi diremmo anche un po' pietistico. Qui Papa Francesco invece lo svecchia, come dicevo all'inizio, e dà un contenuto ancora più profonda l'idea della riparazione. La riparazione è quel lavoro che lo Spirito del Risorto ci permette di fare, di cucire, ferite, guarendole. Ecco perché la riparazione diventa anche un'azione sociale. Proprio perché ho fatto miei i sentimenti di Cristo, non posso, come dicono le Beatitudini, non piangere per l'ingiustizia che c'è nel mondo. O non posso rimanere urtato dalla povertà che incontro o dalla voglia effettivamente di creare condizioni di armonia che non ci sono. Per cui la riparazione, che potremmo anche chiamarla carità cristiana, è sempre una conseguenza di uno stato d'animo interiore. Non è mai un'azione sociale staccata. Ha bisogno di quest'anima importante, fondamentale, che è quella, è il di più, che permette di capire perché non siamo delle ONG, anche quando facciamo la carità. Proprio perché abbiamo quest'anima spirituale, questo legame forte, sacramentale con le ferite di Cristo, siamo capaci di voler riparare anche situazioni che sono irriparabili. Perché è proprio questo sforzo che può sembrare assurdo, che la gente potrà utilizzare come energia e nutrimento per dire: caspita, se fanno questo gesto vuol dire che si può creare pace anche là dove non si potrebbe. Non so se vi è capitato di incontrare, in Italia in questi mesi girano e raccontano parecchie volte la loro esperienza, i parent circle, questi genitori di vittime sia ebree che palestinesi, che raccontano che effettivamente guardando i dolori dell'altro e vedendo le loro lacrime e il loro sangue, si sono accorti che erano uguali. Non potendo riparare il dolore che si è creato, però lo si può condividere e lo si può portare insieme. Ecco, Papa Francesco dice: i cristiani una cosa così la possono fare perché la imparano dalla croce di Gesù. E anche qui allora terza batteria delle quattro domande. Le prime due ancora una volta rivolte alla fraternità, alle famiglie, le altre vocazioni cristiane a partire dai preti che le condividono. Ma la prima serie di domande è: quanto effettivamente lasciamo che la sorgente della carità sia effettivamente questa partecipazione agli stessi sentimenti di Gesù. Per cui uno può anche dire che a un certo punto non ha più energie per rispondere al bisogno che bussa alla sua porta, però questa condivisione, questa partecipazione non la perde, ecco, porterà davanti a Gesù anche questo problema e questo povero che non è riuscito ad aiutare. E la seconda domanda, che riguarda sempre appunto le fraternità, quanto effettivamente siamo capaci di lasciarci trasfigurare da questa contemplazione, per cui la gente, e anche noi che non ci fa male, vediamo negli altri della fraternità gente che è assetata di Dio, non semplicemente degli operatori pastorali, ma gente che è assetata di Dio. E così arrivano poi le due domande alla comunità, che secondo me appunto le potremmo legare all'idea della riparazione che era già contenuta prima. Quanto effettivamente noi aiutiamo le persone, a partire anche già dalla catechesi dell'iniziazione cristiana, a capire che il gesto di carità è una forma di riparazione, cioè di continuare, grazie allo spirito del risorto, l'azione, l'opera appunto di Gesù che guarisce le piaghe degli uomini, che toglie la violenza, toglie il male e effettivamente cambia la storia. E la seconda è, che riguarda tutto il tema della morte, della debolezza, della fragilità, quello che Papa Francesco dice al numero 186, che riguarda un po' la situazione sociale, come vi ricordavo prima, può essere applicato anche agli stati di vita delle persone effettivamente che si accorgono che ormai si affacciano verso la morte, e quanto siamo capaci di far vedere l'origine dell'intercessione cristiana, che noi portiamo davvero il dolore degli altri, anche quando ci accorgiamo che effettivamente questo dolore porta verso il grande incontro con Dio e non abbiamo paura di dirlo. In queste settimane ci siamo accorti che il dibattito sul fine vita mette in luce quanto noi cosmetizziamo la morte, non la nominiamo. Mi è capitato di celebrare nei cimiteri il 2 novembre e questo tema della cosmetizzazione della morte si vedeva, ecco, si è visto in più di un caso. E ci è capitato, come abbiamo il coraggio di vedere effettivamente la morte come uno stato che possiamo abitare. San Francesco diceva: sorella morte, proprio perché lo abitiamo a partire dalle piaghe di Gesù, no? Dal suo amore per noi. E così arriviamo all'ultimo passo, i compagni di viaggio. L'enciclica è molto bella, anche parecchio lunga, perché Papa Francesco, dopo la prima parte in cui spiega appunto il cuore, il suo funzionamento a partire dalla contemplazione del cuore di Cristo e della sua vita, della sua esperienza di amore, attraversa la storia e ci fa vedere come la devozione al cuore di Gesù davvero ha segnato la storia della fede cristiana, soprattutto della fede cristiana cattolica, e attraversa la vita di parecchi santi. Qui ve ne riporto due che sono significativi: Charles de Foucauld e Teresa di Lisieux. Papa Francesco li presenta così: Saint Charles de Foucauld voleva imitare Gesù, vivere come lui, agire come lui agiva, fare sempre ciò che Gesù avrebbe fatto al suo posto. Per realizzare pienamente questo obiettivo, aveva bisogno di conformarsi ai sentimenti del cuore di Cristo. Il desiderio di portare l'amore di Gesù, il suo impegno missionario tra i più poveri dimenticati della terra, lo condusse ad assumere come motto Jesus Caritas, con il simbolo del cuore di Cristo sormontato da una croce. E invece di Teresa di Lisieux dice: con la sua intuizione spirituale, Santa Teresa ha scoperto che c'è un altro modo di offrire se stessi, in cui non è necessario saziare la giustizia divina, ma permettere all'amore infinito del Signore di diffondersi senza ostacoli. Oh mio Dio, il tuo amore disprezzato deve restare nel tuo cuore. Mi sembra che se tu trovassi anime che si offrono come vittime di olocausto al tuo amore, tu le consumeresti rapidamente. Mi sembra che saresti felice di non comprimere affatto i torrenti di infinite tenerezze che sono in te. Due esempi molto interessanti. Charles de Foucauld lo sento molto mio perché quando ero seminarista, soprattutto nel biennio, i primi 2 anni di teologia, ci è stato presentato molte volte, abbiamo letto molti suoi scritti, anche il simbolo Jesus Caritas lo abbiamo ben impresso nella mente e nell'esperienza. Che cosa effettivamente sottolinea il Papa di Charles de Foucauld? Che ha fatto suo effettivamente un imperativo nella vita che era quello: voglio imitare Cristo, ma non tanto imitare le sue gesta fisiche, imitare la sua capacità di amore, la sua capacità di condivisione. Questa intuizione di per sé, appunto, Papa Francesco la vede in Charles de Foucauld, ma la potremmo vedere in San Francesco d'Assisi, la potremmo vedere in Sant'Ignazio di Loyola. Il meccanismo dell'imitazione di Gesù è un meccanismo potente, tutti i santi l'hanno provato. È un meccanismo presente anche in noi. Come lo sentiamo? Come lo valorizziamo? Santa Teresa invece è interessante perché Papa Francesco ci aiuta a leggere in modo diverso, anche lì un'altra dimensione, potremmo dire, su declinazione della devozione al Sacro Cuore di Gesù. L'idea che Santa Teresa appunto sconfigge è che uno vive questa devozione al cuore di Gesù per offrire se stesso come potremmo dire elemento essenziale per saziare la giustizia divina. E Teresa di Lisieux capisce che è una logica troppo meccanica per appartenere al Dio di Gesù, che è molto più gratuito e anche molto più bello nel suo modo di amare. E lei intuisce perché c'è bisogno di condividere, di fare nostra la passione di Gesù. Non perché Dio abbia bisogno delle nostre sofferenze, ma al contrario, perché attraverso questa contemplazione l'amore che quella sofferenza contiene possa essere diffuso nella vita. Teresa di Lisieux rimane, potremmo dire, addolorata perché contemplando la croce di Gesù dice: quanto amore c'è dentro, eppure nessuno lo raccoglie. Quindi dice: ecco, io sto qui a contemplare, ho convinta che in questo modo quell'amore si riversa in me e a mia volta lo riverserò in altri, e così nasce una catena che diventa un grande fiume d'amore. Se ci pensiamo, è davvero una grande intuizione, no? Questa della catena del fiume d'amore. Per chi ha consuetudine con le lettere pastorali del Cardinal Martini, si ricorderà che da buon gesuita, d'altronde, il Cardinal Martini spiegava un'idea simile nella lettera pastorale Quale bellezza salverà il mondo, quando dice che la bellezza che salva il mondo è l'amore che condivide il dolore, e lui dice che Sant'Ignazio, ma tutti i cristiani l'hanno imparato contemplando la croce, e vi ricordate che chi ha in mente quella lettera, quindi a una certa età, la lettera era stata data con dentro l'immaginetta che era la fotografia dell'affresco della Trinità di Masaccio a Firenze, dove si vedeva bene il gesto del padre che consegna il figlio al mondo, un padre che lascia che suo figlio venga ucciso per amore, il figlio che guarda il padre che lo consegna e a sua volta si consegna per amore, tra i due la colomba dello spirito che nasce da questo sguardo, come questo amore che appunto si condensa, diventa persona e si diffonde. Questa immagine penso sia la consegna che ci dà di Lexit, no? Se è anche il frutto che dobbiamo chiedere a questo giubileo, essere capaci davvero di vivere un'esperienza che permette di solidificare questo amore, di vivere meglio la dimensione dello spirito e in questo modo trasfigurare il mondo. Non metto le domande che avevo preparato nella quarta batteria perché già ve ne ho date troppe, però vi invito a riprendete l'enciclica, prendete questi due santi, prendete altri e lasciatevi interrogare dalla loro vita. Sarebbe interessante magari anche durante il giubileo presentare qualche figura di santo alla comunità cristiana, raccontandola in vari modi. Ci sono anche dei film che raccontano le vite dei santi, oppure delle mostre, così da aiutare a capire questa dinamica di imitazione. Come vedete ci sono tanti spunti, è davvero un bell'ingresso nel giubileo, quindi buon lavoro di preparazione, buon ingresso nel giubileo, buon Natale perché ormai per chi è ambrosiano ci stiamo già preparando al Natale e arrivederci al prossimo appuntamento, al prossimo Homecast.